Ci fu un gran tramestio di passi sul ponte. Udii qualcuno salire di corsa dalla cabina e dal castello di prua. Sgusciando rapidamente fuori del barile, mi gettai dietro la vela di trinchetto. Mi portai a poppa e sbucai all'aperto sul ponte in tempo per raggiungere Hunter e il dottor Livesey, che si precipitavano a prua. Tutta la ciurma si era già radunata lì. Un banco di nebbia si era alzato quasi contemporaneamente all'apparizione della luna. A sud-ovest vedemmo due basse colline distanti circa un paio di miglia l'una dall'altra. E dietro una di esse si ergeva una terza collina più alta, con la cima ancora avvolta dalla nebbia. Avevano tutte e tre l'aspetto di coni aguzzi. Vidi tutto come in sogno, poiché non mi ero ancora ripreso dal terribile spavento di pochi minuti prima. Poi udii la voce del capitano Smollett, che impartiva ordini. L'Ispaniola fu orientata un paio di quarte più al vento. Dopodiché seguì una rotta che le avrebbe permesso di costeggiare l'isola da est. «E adesso, ragazzi», disse il capitano, quando tutte le vele furono ammainate, «c'è qualcuno fra di voi che abbia già visto questa terra?»
«Io, signore», disse Silver. «Vi feci rifornimento d'acqua con un mercantile dove lavoravo come cuoco».
«L'ancoraggio deve essere a sud, alle spalle di un isolotto, immagino», disse il capitano.
«Sì, signore, la chiamano Isola dello Scheletro. Un tempo era una base per i pirati e un marinaio che era a bordo con noi conosceva i nomi di tutti i luoghi. Quella collina verso nord la chiamano Collina dell'Albero di Trinchetto. Ci sono tre colline in fila da nord a sud: Trinchetto, Maestra e Mezzana, signore. Ma la collina Maestra, quella grande e immersa nella nube, di solito la chiamano il Cannocchiale, per via di una vedetta che ci tenevano quando vi erano ancorati per delle riparazioni. Infatti, se mi permettete, è lì che riparavano le loro navi, signore».
«Ho qui una carta», disse il capitano Smollett. «Controllate se è quello il posto». Nel prendere la carta, a Long John brillarono gli occhi. Ma mi bastò darle un'occhiata per capire che sarebbe rimasto deluso. Quella non era la mappa che avevamo trovato nella cassa di Billy Bones, ma una copia accurata, completa di tutti i particolari. Nomi, altitudini e fondali, con l'unica eccezione delle croci rosse e delle annotazioni. Nonostante la sua delusione, certo fortissima, Silver ebbe la forza d'animo di far finta di niente.
«Sì, signore», disse. «Il posto è sicuramente questo. Ed è molto ben disegnato. Chi mai può averlo fatto, mi domando? I pirati erano troppo ignoranti, potrei giurarci. Ah, eccolo, ancoraggio del capitano Kidd. Proprio come lo chiamava il mio compagno di bordo. C'è una forte corrente che scorre verso sud e poi si dirige a nord verso la costa occidentale. Avete fatto bene, signore», disse, «a stringere il vento per portarvi in direzione dell'isola. Perlomeno se era vostra intenzione accostare e carenare, e per farlo in queste acque non esiste posto migliore».
«Grazie, marinaio», disse il capitano Smollett. «Più tardi vi chiederò di darci una mano. Potete andare». Fui stupito della disinvoltura con cui John aveva dichiarato di conoscere l'isola e confesso che quasi mi spaventai quando lo vidi trascinarsi verso di me. Lui non sapeva, ovviamente, che io avevo origliato quella conversazione dal barile delle mele, ma ormai provavo un orrore tale per la sua crudeltà, la sua doppiezza e la sua potenza, che quando mi posò una mano sul braccio potei a malapena trattenere un brivido.
«Ah», disse, «è proprio un posto incantevole quest'isola. Un posto incantevole per un ragazzo che abbia voglia di scendere a terra. Farai il bagno, ti arrampicherai sugli alberi e darai la caccia alle capre, ecco cosa farai. E anche tu salirai lassù sulle colline, proprio come una capra. Ah, mi sento ringiovanire. Mi ero quasi dimenticato della mia gamba di legno. È bello essere giovani e avere 10 dita dei piedi. Poco ma sicuro. Quando ti vorrai fare un bel girettino di esplorazione, il vecchio John è qui a darti retta. E ti preparerà uno spuntino da portarti dietro.
E dandomi una pacca sulle spalle nel più amichevole dei modi, se ne andò zoppicando e scese sotto coperta. L'aspetto dell'isola, quando l'indomani mattina salii sul ponte, era completamente cambiato. Sebbene la brezza fosse del tutto cessata, avevamo percorso un buon tratto durante la notte e adesso eravamo col mare in bonaccia, circa mezzo miglio a sud-est della piatta costa orientale. Boschi grigiastri ricoprivano gran parte della superficie. Questa tinta uniforme era interrotta nella zona più bassa da strisce di sabbia gialla e da un gran numero di alberi altissimi della famiglia dei pini, che ora isolati, ora a gruppi, sovrastavano gli altri. Ma il colore dominante era monotono e triste. Le colline si ergevano spoglie sopra la vegetazione con le vette di nuda roccia. Avevano tutte una forma bizzarra e il cannocchiale, la più alta dell'isola di 300 o 400 piedi, era forse quella con l'aspetto più strano, poiché si innalzava ripida quasi da ogni lato. Poi sembrava improvvisamente mozzata in cima, come un piedistallo dove collocare una statua. L'Ispaniola rollava sul mare gonfio con gli ombrinali sommersi. Le rande squassavano i bozzelli, il timone sbatteva qua e là e tutta la nave scricchiolava, gemeva e sussultava come una macchina diabolica. Io dovevo tenermi stretto ai paterazzi e il mondo girava vorticosamente davanti ai miei occhi, perché sebbene fossi un marinaio abbastanza esperto durante la navigazione, quello stare immobili a farsi sballottare come una bottiglia era una cosa che non ho mai sopportato senza avere la nausea. Soprattutto di mattina, a stomaco vuoto. Forse fu questo, o fu l'aspetto dell'isola con i suoi boschi grigi e malinconici, le selvagge vette di roccia e coi frangenti che vedevamo spumeggiare e rimbombare contro la riva scoscesa. Fatto sta che, nonostante il sole splendesse luminoso e cocente, gli uccelli marini pescassero e stridessero intorno a noi e si poteva quindi pensare che chiunque sarebbe stato contento di scendere a terra dopo tanto tempo in mare, io mi sentii mancare e fin dalla prima occhiata odiai la sola idea dell'isola del tesoro.